Allora, il conosci, confronta e valuta, vorrei dire che è sempre stato uno dei must che ha accompagnato la storia di Sose. Sose è nata per trattare numeri, per analizzarli, per valutarli, soprattutto poi per metterli a disposizione del governo, dell'Agenzia delle Entrate all'inizio e di tutti quanti. Sose è nata con gli studi di settore è nata soprattutto con una funzione di cercare oggettivamente un punto di riproduzione della realtà e di dare degli strumenti di analisi. Tant'è che assieme al Ministero delle Finanze allora il capitale sociale di Sose è stato partecipato anche da Banca d'Italia per dare a Sose quell'elemento di terzietà nei confronti sia del cittadino che della pubblica amministrazione. E Sose ha imparato a trattare grandi masse di numeri, a analizzarle. Voi pensate che come numero di imprese noi siamo arrivati a trattare intorno ai 3 milioni e mezzo di bilanci e di dati strutturali delle imprese all'anno, quindi sono numeri molto elevati. Per cui quando si è trattato di affrontare il problema del controllo della spesa pubblica, a qualcuno proprio questo tipo di esperienza è venuto in mente che poteva essere utile per portarla anche come strumento di analisi sull'area della finanza pubblica, soprattutto degli enti locali, comuni e province. Devo dire che nella fase iniziale abbiamo dovuto far capire fortemente perché abbiamo chiesto che queste analisi partissero da dei questionari, perché si pensava che fossero sufficienti i certificati di conto consuntivo per avere tutte le informazioni che servivano, ma dovendo trattare in particolare le funzioni fondamentali che riguardano comuni e province, abbiamo voluto e dovuto insistere, e qui ne è buon testimone il professor Longobardi, che in quel periodo ha partecipato a questa fase dialettica. Abbiamo dovuto insistere per dimostrare come i dati di bilancio devono essere contestualizzati a tutta una serie di elementi che sono quelli che giustificano la spesa, perché non c'è dubbio, come voi potete ben immaginare, che non è solo la popolazione, ma sono le condizioni del territorio, la composizione della popolazione e tutta una serie di dati di struttura che condizionano e giustificano una spesa piuttosto che un'altra. Ecco, ora proprio è questo tipo di esperienza che abbiamo maturato nel mondo delle piccole e medie imprese, oggi il mondo delle piccole imprese riusciamo a rappresentarlo con qualcosa come 3.100 modelli organizzativi, tanto per darvi un'immagine, che ci ha consentito di far passare questa nostra proposta e che oggi ha permesso la realizzazione di Open Civitas, e vedremo poi come domani un processo di aggiornamento dei dati molto più rapido di quello che è successo nella fase iniziale di raccolta dei dati, diventare uno strumento per far sì che la finanza locale abbia degli strumenti non solo di analisi, ma anche di gestione per migliorare la gestione dei singoli enti e dei singoli servizi. Quindi è proprio questo tipo di approccio iniziale, che derivava dalla nostra esperienza conoscenza del mondo dei numeri, che ci permette oggi di affrontare con assoluta tranquillità e in maniera anche innovativa il problema della revisione della spesa, che è assieme dei fabbisogni e costi standard, nel senso che abbiamo determinato i fabbisogni, abbiamo determinato i costi standard in alcuni servizi, però da questi possiamo derivare anche un processo di revisione della spesa che parte dal basso, e quindi è fondamentale il coinvolgimento dell'ente locale nel processo, come vi ha prima anticipato la dottoressa Monteduro. Infatti, quando chiedono, i fabbisogni standard aiutano a fare la revisione della spesa? Ci sono dei principi, infatti la risposta è ni. Ci sono degli elementi che possono aiutare a fare revisione della spesa. Però presi da soli consentono di giudicare la quantità della spesa, non la qualità. Infatti avete visto il quadrante dei livelli di servizio, che è un elemento fondamentale per la valutazione sia della quantità che della qualità. I fabbisogni standard hanno bisogno di essere capiti, di essere compresi e di essere divulgati. Io credo che uno degli investimenti che bisogna fare, e l'esperienza di questi mesi anche lo dimostra, è far capire come, che cosa contengono, come leggerli, perché diventa veramente perverso, per esempio, sentire affermare che in alcune province con la revisione, la rivisitazione, i tagli di spesa, siamo andati a proporre dei tagli sull'istruzione, quindi sulla manutenzione degli edifici scolastici. Quando siamo andati a vedere quella provincia, il risultato era esattamente contrario. Avevamo tagliato su alcuni livelli di servizio, quelli diciamo più generali, ma avevamo aumentato le disponibilità e i fabbisogni proprio sulla base della valutazione delle esigenze proprio per la manutenzione degli edifici scolastici. Allora evidentemente bisogna dare delle chiavi di lettura, bisogna andare sul territorio, bisogna fare formazione e allora questi strumenti che abbiamo cercato di costruire come Open Civitas possono diventare strumenti utili per la crescita di tutto il Paese. E questo è uno sforzo che a mio parere è fondamentale per il sistema Paese. Quindi Open Civitas è quella che permette di dire sì alla domanda che abbiamo fatto all'inizio. Attraverso Open Civitas la struttura con la quale abbiamo costruito i fabbisogni standard ha contribuito a formare uno strumento utile per la revisione, nel senso di crescita, miglioramento della spesa pubblica, quindi non verso una riduzione del servizio, ma verso un efficientamento del servizio. Ed è proprio questo che è fondamentale per conoscere all'amministratore pubblico locale. Come è fondamentale il controllo che la cittadinanza attraverso la stessa strumento, la stessa banca dati può fare e quindi si crea una spinta dal basso a rivisitare la spesa, a revisionarla. Quindi da qui l'affermazione Open Civitas significa revisione della spesa dal basso. Visione che spero possa diventare realtà, diciamo che a livello centrale si possono creare degli obiettivi mirati ente per ente con dei periodi per realizzarli e però lasciare, e democraticamente questo, dal basso la scelta se orientare la spesa da una parte piuttosto che da un'altra in un rapporto veramente sinergico con i cittadini. Ecco un esempio di revisione della spesa dal basso. Abbiamo preso due Reggio nell'Emilia e Reggio di Calabria. Perché? Perché sono simili, come vedete, come popolazione, sono Reggio nell'Emilia 170.000 abitanti e Reggio Calabria 186.000 abitanti. La spesa storica era 128 milioni per Reggio nell'Emilia e 104 in Reggio Calabria. La spesa per abitante 7,57 per Reggio Emilia, 5,59 per Reggio Calabria. Il fabbisogno standard, come vedete, è molto simile. Differisce perché diverse sono le condizioni operative e strutturali. Ecco l'importanza di aver raccolto delle informazioni e questo faccio un inciso importante. Molti comuni hanno brontolato perché abbiamo chiesto un certo tipo di informazioni. Però se noi glieli restituiamo in termini di strumenti operativi e di lavoro e lo capiscono, evidentemente il valore aggiunto che l'impegno che hanno dovuto mettere per fornire questi dati viene ripagato attraverso questa restituzione. Perché poi, e questo è un po' lo sfondo attraverso nei confronti del quale noi ci stiamo muovendo, sostanzialmente questi sono prodotti di analisi comparativa, come lo sono stati e lo sono gli studi di settore, anche questi come strumento di governo. Ecco, quindi qui, come vedete, il fabbisogno, a prescindere dalla spesa storica, porta a dei risultati che sono assimilabili, con le differenze implicite. Però, vedete, per Regione Emilia, di fatto, la spesa storica aveva un meno 1,95, con Reggio Calabria aveva un meno 16,03. Per cui, se andiamo a vedere la cartina che abbiamo proiettato l'anno scorso in un incontro fatto con gli amministratori, Reggio Calabria sembrava, la Calabria nel suo complesso, sembrava la regione più virtuosa d'Italia. Avevamo già dato il attenti, però dobbiamo vedere cosa con quella minor spesa do. E adesso infatti ve lo riprendo per farvi capire come può diventare questo strumento un vero strumento di revisione della spesa dal basso. Allora, il confronto fra servizi offerti e servizi standard mi dà che Reggio Emilia, rispetto alla media delle città, dei comuni che hanno le stesse caratteristiche, dà un più 15,95% di servizi. Reggio Calabria dà il meno 22,70% di servizi. Quindi evidentemente devo fare un confronto tenendo conto dei servizi, quindi devo pesarlo. E infatti, quando vado a dare una valutazione sui livelli quantitativi delle prestazioni da 0 a 10, Reggio Emilia ha 7,20 stellette e Reggio Calabria ha 4,40. Andiamo a vedere poi i contenuti con questa slide, che io ritengo estremamente significativa, proprio come impatto su come ci si può e ci si deve muovere. Vedete il peso dei servizi generali, è enormemente superiore a Reggio Calabria rispetto a Reggio Emilia, è più alto il costo dei rifiuti, mentre i servizi sociali a Reggio Emilia sono nettamente più alti, l'istruzione è più alta. La polizia locale, e qui può esserci anche una ragione, è più alta a Reggio Calabria. La viabilità e quindi gli interventi sulle strade, questo invece non giustifica che Reggio Emilia sia più alta rispetto a Reggio Calabria, perché tutti voi sapete come sia difficile la Calabria in termini di viabilità, di montagne e di quant'altro, e quindi di territorio rispetto a Reggio nell'Emilia. Ecco. Quindi è evidente proprio da questa mappatura molto sintetica, poi sotto questa slide ci sono dei prodotti di analisi che si possono trovare in Open Civitas, come e dove l'amministratore locale può intervenire per migliorare l'uso delle risorse che ha a disposizione. Quindi lo slogan per noi è revisione della spesa, ma non per tagliare, ma per costruire efficienza, e speriamo che questo corrisponda a una realtà, grazie a quella raccolta di dati che abbiamo fatto.